Santa Agata ci fa capire che questo processo dell'eliminazione del santo è molto lento ad affermarsi. Per noi oggi il santo è un modello di vita cristiana a cui conformarci in qualche modo, no? E la Chiesa medievale invece ha molte incertezze su questo, così come ha molte incertezze sul valore dei miracoli. Sei santo perché ti sei comportato bene, o sei santo e hai, per esempio, vissuto l'ascesi in grado estremo, o sei santo perché hai fatto i miracoli? E Gregorio Magno comincia a dubitare che i miracoli possano essere da soli un indice di santità. Questo viene ripreso ancora nella geografia dell'XI secolo, si comincia a dire qua. Vabbè, mica basta un miracolo per essere santo. E quindi si comincia a mettere in dubbio questo meccanismo di correlazione tra miracolo e santità. Contemporaneamente, ma non possiamo creare delle cronologie molto rigide, troppo rigide, il santo comincia a essere uno che si può imitare. Chi lo può imitare? Ma i monaci. In un primo tempo sono i tecnici della vita religiosa che possono imitare il santo. Se tu vivi nel secolo, nel mondo, difficilmente puoi imitare il santo. Perché? Perché si afferma questo paradigma per cui essere pienamente cristiani significa essere il più possibile distanti dal mondo. Se tu sei nel mondo, non puoi essere pienamente cristiano, e quindi non puoi essere santo, e mentre meno puoi imitare i santi. Proprio in Italia, tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, cominciano ad apparire dei santi laici. Prima di allora il paradiso di laici non c'è nessuno. Sono tutti preti, suore, monaci. Chi sono questi laici che ci fanno vedere come cambia l'idea stessa di santità? Sono dei laici che si impegnano in opere di carità. Per esempio, c'è Sant'Annuncio da Pescia, la cui geografia ci fa vedere un uomo impegnato nel costruire dei ponti, che ponte è un'opera di carità. Un'opera di carità che scuola un ponte perché consente, purtroppo noi lo sappiamo che cosa significa e quanto sia difficile e quanto sia importante costruire un ponte. Santo è colui che costruisce i ponti. Questo viene considerato un'opera di carità perché mette i suoi soldi, le sue risorse per costruire un ponte. Altri si adoperano nella cura dei capolari, dei leprosi, cominciano ad entrare nella società comunale, che è una società in effervescenza, ed è un modello nuovo di santità, un modello di santità tipicamente laicale, come Bono di Cremona, Annuncio da Pescia, la Chiesa di Pisa. Sono i primi santi la cui imitazione comincia a essere raccomandata. Quindi il santo nel passaggio della nomina, un po' più tardi in realtà, comincia a essere uno che noi dobbiamo imitare e non soltanto venerare. Questo processo culmina nel santo più famoso, che è San Francesco. San Francesco è l'uomo del Medioevo di cui sono state scritte più vite, più agiografie, pensate. Nemmeno di Luigi IX o di Federico II sono state scritte più vite di quelle che sono state scritte da San Francesco. Ma è l'uomo più agiografato o biografato di tutto il Medioevo, pensate. Perché? Perché la biografia assume un ruolo che mai una biografia aveva avuto nella definizione della santità. Francesco è forse uno dei pochi santi medievali di cui noi conosciamo la storia, ovvero il figlio di un mercante, figlio di Assisi. Ci sono altri santi medievali che conoscete tanto bene quanto Francesco, nella sua vicenda biografica nessuno. Ma perché Francesco, per Francesco è la biografia che diventa modello di santità, è la sua vita. E anche i racconti di Francesco cambiano. La geografia è un linguaggio fortemente codificato a proposito della verità o della falsità delle narrazioni. Molti dei nostri studi nascono, gli studi umanistici, nascono da un punto di vista tecnico, perché a partire dal 600 si comincia a chiedere l'Europa se davvero questi santi sono stati così. Nel mondo dei religiosi si comincia a chiedere, ma è possibile credere che questo è stato arrostito sulla cartella, quell'altro volava, quell'altro faceva i miracoli in questo modo? Come comportarsi di fronte a queste narrazioni, no? E il modo più ingenuo è di chiedersi, ma è vero o è falso quello che sta dicendo la geografia? Quando leggiamo la vita di un santo, leggiamo che questo volava, ma dobbiamo credere? Quando vediamo che il santo cura di leprosi, trasforma l'acqua in vino, moltiplica i pani e i pesci, dobbiamo credere a queste narrazioni? E lì dobbiamo capire che il rapporto tra la verità e la parola non dipende da quello che noi ci aspettiamo, non è come ce l'aspetteremo. Perché raccontando la vita di uno di cui si vuole dimostrare la santità, tu non devi dire che cosa ha fatto veramente, ma devi raccontare la sua vita per dimostrare che è santo. E che cosa? E come fai a dimostrare che è santo? È santo se moltiplica i pani e i pesci, se cambia l'acqua del vino, se risuscita i morti. E quindi sei come? Sei come Gesù. E allora le linee di santi sono percepite apertamente, proprio teorizzate, come un prolungamento della Sacra Scrittura. Il santo è colui che rinuncia nei suoi miracoli la presenza di Gesù sulla terra. Lui fa i miracoli che faceva Gesù. Quindi noi non dobbiamo chiederci di queste opere se davvero ha cambiato l'acqua in vino, ma dobbiamo capire che chi raccontava la sua vita dicendo che lui cambiava l'acqua in vino lo fa perché vuole dimostrare che lui è santo, non perché vuole informare noi sulla sua biografia. Chiaro il meccanismo della geografia? Quindi la veridicità di una geografia dipende soprattutto dalla sua funzione. Funzione di dimostrare che quell'uomo, quel cristiano, è un seguace di Gesù, un suo imitatore, e quindi è santo. Non importa se veramente abbia davvero moltiplicato i pani e i pesci. Non so se sono stato chiaro. La cosa importante è che lui assomiglia a Gesù. E io avrei bisogno di un miracolo di San Biagio. Con Francesco le cose cambiano, perché San Francesco ha una biografia tanto prepotente quanto l'imitazione di Gesù, ma dei comportamenti talmente forti che nelle geografie che riguardano Francesco, oltre al campionario abituale di luoghi comuni che vengono dalla geografia dei secoli e che è normalmente distintiva, ci sono tante altre narrazioni che dimostrano che lui era santo. Narrazioni riferite a pezzi reali della sua biografia. Quindi Francesco è un santo che cambia le carte in tavola perché diventa un cristiano nuovo, un addirittura un altro Cristo, un altro Cristo. Quindi cambia la geografia da quel momento, ma cambia, si codifica proprio questo concetto che il santo va imitato nella sua biografia effettiva. Ecco perché insistono tanto su episodi biografici, lui che si spoglia davanti al vescovo, lui che cura le cose, lui che no? Perché è lì che risiede la sua santità, oltre che nella storia. Ma sempre all'interno dell'ordine dei francescani, questo tipo di santità e amicale crea grandi problemi. E all'interno di quest'ordine si comincia a dire nel momento, povertà, cerchiamo di capire come facciamo a essere poveri e andare a predicare se non limpiamo la faccia tutto il giorno. Sì, dobbiamo imitare Francesco, ma come? Insomma, lentamente le agiografie ci fanno vedere che Francesco nel giro di 60 anni non è più un santo da imitare, ma è un santo da venerare, che è diverso. Un fondatore che ha un compito diverso. Diciamo che tendono a mettere un po' nella nicchia. Ma l'idea ormai è passata, cioè è filtrata questa idea che attraverso i comportamenti i cristiani possono modellare la loro vita imitando i santi. E quindi, oltre a essere protettori, testimoni, intercessori in quanto patroni, i santi diventano modelli. E questo funziona primariamente all'interno degli ordini religiosi, ma anche all'esterno, perché cominciano ad affermarsi questi santi laici che esibono comportamenti nuovi e vengono riconosciuti anche dal papato. Ecco, a questo punto interviene il papato come fabbrica dei santi e i criteri sono insieme nuovi e antichi, ma non ve la faccio troppo lunga sulla tecnica del riconoscimento della santità. È santo, il monopolio del riconoscimento della santità diventa uno degli strumenti usati dal papato per affermarsi all'interno della Chiesa. E i culti però diventano, oltre che locali, anche universali grazie a questo meccanismo. Perché altrimenti c'è il rischio che tu avevi una persona santa all'interno della tua comunità, ma nessuno la conosce. Se invece arriva la canonizzazione da parte del Papa e comincia a circolare poi liturgicamente, questo strumento non è più patrimonio di una singola comunità locale, ma della Chiesa universale in quanto tale. È interessante anche questo perché ci fa vedere proprio una trasformazione della Chiesa nel passaggio dall'alto al basso medioevo, da una Chiesa policentrica a livello episcopale a una Chiesa sempre più a guida locale. A partire dal 200 in modo bellissimo. E questo riconoscimento dei santi, guarda caso, diventa decisivo, proprio come fattore. La vita del santo però muta proprio dal punto di vista delle sue potenzialità, perché può essere prima venerato, può essere imitato. E però tutte queste cose si accumulano, nessuna esclude quelle che c'erano prima. Tutte queste funzioni, no? Ancora oggi non ce le abbiamo, nessuna viene esclusa. E non esageriamo se diciamo che la Chiesa parla ai fedeli del Medioevo, dell'età moderna, fino agli anni 50 del Novecento, soprattutto attraverso i santi. Per qualcuno anche eccedendo, per esempio il proprio dei santi sostituisce, il proprio dei santi sono delle messe che si dicono apposta del santo del giorno, che sostituisce regolarmente il cursus normale della liturgia, dell'anno liturgico. Allora viene considerata eccessiva la presenza di messe dette per i singoli santi. Il calendario, come lo conosciamo noi, perché porta i santi? Perché le regole di quelle antiche viste di santi in cui si scriveva il giorno del martirio non l'hanno, era poco interessante, ma perché quel giorno era solennizzato dal rapporto che esiste tra una comunità e quel santo e tra la Chiesa universale e quel santo. Quindi i nostri calendari oggi non portano più i santi perché hanno perso nella nostra società il ruolo che avevano prima. È un segno del fatto che la Chiesa non riesce più a solennizzare il tempo. Quindi non riesce più a far passare l'idea che oggi dobbiamo ricordare questo che è il segno protettore, modello, testimone, eccetera. E far vivere ai fedeli come una storia di famiglia. Questo è poi il trucco, in realtà. La santità cristiana è una storia di famiglia per i cristiani. Per secoli questo è vero. Io penso che la generazione di mio figlio sia la prima che ha interrotto questa percezione acuta della santità. Ed è l'anno che trascorre col ricordo di determinati santi. No? Io ce l'ho ancora, perché me l'hanno insegnato agli elementari, mio figlio non ce l'ha questo. È un salto antropologico fondamentale questo. Si è realizzato, da una parte, io sono un po' polemico su questo, credo che la Chiesa, se vuole, ha un linguaggio per rivolgersi al mondo di oggi, che non sono i grandi concetti. Noi abbiamo realizzato con il Concilio una Chiesa che parla di concetti, di cose difficili, a volte anche giustamente cercando di capire. Però non ci siamo resi conto che mentre ci facevamo questa trasformazione, questa è la mia opinione personale, non è una cosa accademica, scientifica, non ci siamo resi conto che mentre noi facevamo questa trasformazione, la società andava in un'altra dimensione, che era la società delle immagini. Per paradosso, la Chiesa che aveva insegnato a tutti il mondo delle immagini se ne è privata. La Chiesa che aveva insegnato attraverso le liturgie a coinvolgere i fedeli e ad apprendere le verità in modo esistenziale anche in maniera logica, ha rinunciato a questo linguaggio e ti vedi credere, parlano, ti spiegano. In una società in cui invece la parola ha sempre meno importanza. I santi invece erano rappresentati, venerati, amati dai fedeli. E essere cattolici significava questo. Significava vivere questa aria di famiglia attraverso i santi. E entrare in chiesa significava visitare gli amici che definivano le coordinate essenziali della tua devozione. Ma questo non significava poi che trascurassi il tabernacolo dell'Eucaristia. Ecco, io direi che in questo senso noi abbiamo un po' esagerato con questa eliminazione di questi amici dalla vita della Chiesa. Questa è una considerazione non scientifica, lo dico da fedele. Però mi sembra paradossale che una Chiesa che è cattolica in particolare, che aveva insegnato tutti questi metodi, adesso non riesca più a parlare, perché usa le idee, i discorsi, i ragionamenti logici in un mondo in cui gli uomini vivono di immagini, di concetti veloci, di emozioni. E abbiamo scoperto che le verità si imparano con l'affetto, con l'affettività e non soltanto con il cervello. Ecco, i santi avevano tutte queste potenzialità. Io credo che oggi, al di là dell'idea che il santo sia quello da imitare, la Chiesa possa avere una strada nella riscoperta dei santi e della loro storia, proprio perché attraverso quest'area di famiglia loro contemporaneo può essere attratto. Mentre le idee, i concetti, si nascono, capisci, tutti i discorsi difficili, fanno grande, una grande fatica a penetrare nei cuori. Io direi che il santo, così come progettore, testimone, con queste declinazioni che vi ho detto, no? Sia invece ancora in grado di mostrarci la verità della fede. perché è una verità vissuta e non discussa. È una verità vissuta, ma di quanti santi? Noi non conosciamo neanche la storia, ma siamo a li veneriamo. Io sfido chiunque ad andare a San Rocco, nel mio paese, a chiedere durante la festa, ma tu la sai la storia di San Rocco? Quasi nessuno la sa. Nessuno sa che fosse San Rocco. A tutti quelli che partecipano sono presissimi da questa devozione a San Rocco, che prescinde dalla sua storicità. Che significa che il saggio scatena tutti questi meccanismi che vi ho descritto, un'adesione esistenziale alla verità, che aiuta anche quelli che non sono portati capire la verità. E l'uomo contemporaneo, secondo me, è sempre meno portato a capire la verità, mentre è sempre più portato a capire con il cuore le verità, e con il corpo, e con l'affettività. E qui santi hanno sempre svolto questo ruolo. Secondo me bisognerebbe ricominciare a farli conoscere, a utilizzare questa parola, è un'opinione non scientifica, a parte del sermone che fa appunto il sermone. Io vi ringrazio per aver ascoltato intanto e vi chiedo scusa della lunghezza.
Sono stato ad ascoltare e non interrompere, perché era molto bello ascoltare questo panorama che non è soltanto storico ma antropologico, cioè il modo in cui si vivono queste realtà. Vorrei soltanto aggiungere una cosa: il rapporto con la narrazione, che è quello che è il punto più al centro di questa stagione di Sermones, è davvero centrale. La narrazione avviene in tanti modi. Pensavo prima, se uno entra in una chiesa tardantica, per esempio, vede queste grandi processioni di santi, che pensate a Ravenna.
E di pecore.
Sì, naturalmente, tutte le pecore che accompagnano, che vanno in direzione dell'altare. Lo stesso accade in tanti altri modi, naturalmente, in rappresentazioni simboliche, ma l'idea fondamentale è quella che non si è da soli, che la narrazione è affidata alle parole, affidata alle immagini, ci fa intendere che appunto quando entriamo nella chiesa è un momento in cui il nostro essere in compagnia di qualcuno trova la sua rappresentazione narrativa e la sua rappresentazione anche attraverso la narrazione iconografica. La narrazione presuppone naturalmente, per esempio si parlava prima del rapporto tra la corporeità del santo e l'altare, e certamente si arriva a questo punto in cui si incontra il santo nel luogo stesso della celebrazione. E la prova più forte che la Chiesa ha perso il significato dell'altare è la triste decisione di non rendere più necessaria la presenza della reliquia perché si possa avere un altare, una decisione a mio avviso completamente folle. E la narrazione può diventare presenza tale da generare altre narrazioni. Pensate al carmine della messa, in cui c'è appunto la lista dei mali, no? Credo Cornelio, Crisogono, Cipriano, eccetera, eccetera. Tutti questi, se voi li pensate, generate la narrazione. Da questa lista dei santi, che è una narrazione, perché vuol dire non siamo soli in questo momento, no? Nel momento in cui si incontra attraverso la messa il centro della storia umana, il centro della storia, che diventa realtà, non è un fatto simbolico, allora in questo stesso momento ciò non avviene in solitudine. È quello che dice nella tradizione il Salmo 109, nel quale si dice che ciò che avviene prima del tempo avviene già in splendore del Santorum, nello splendore dei santi, tradotto poi malamente dalle tradizioni dell'ebraico che hanno decolito in questo senso. Invece da tutta la teologia cattolica ha sempre detto questo. La santità umana è qualcosa che c'è in mente, nella mente di Dio prima della creazione del mondo. Prima della creazione del mondo. La generazione del Verbo, questo è essenziale per esempio per la teologia dello scopo nel Medioevo. La teologia un po' alternativa in certi aspetti è quella di San Tommaso. E poi se pensate, questa lista dei santi che tutte le messe viene riletta e fatta presente, genera una nuova relazione con i promessi sposi. Nei promessi sposi i personaggi sono nomi che vengono da questa lista dei santi, no? Pensate a Renzo, cioè Lorenzo, pensate ai personaggi della
Agnese, Lucia, Lucia Bondio,
Felicità, eccetera. No, Bondio non c'è.
Bondio non è nel, però fa parte sì. Ecomasco.
Certo, è solo del locale.
È locale, però è sempre un santo.
È santo locale.
Comunque detto nella liturgia locale,
di cui abbiamo parlato di origine, di cui lei poi era venuta lì. Ecco, questo per dire una narrazione che può generare anche nuove narrazioni. Direi che su questo si può riflettere pensando appunto a una dimensione anti-intellettualistica, più che anticoncettuale direi anti-intellettualistica, no? E soprattutto al fatto che una delle grandi forze di questo racconto dei santi ci richiama un'essenzialità del mondo cattolico e anche ortodosso da questo punto di vista, è lo stesso, della non solitudine, del non essere soli, del fatto che non siamo soli davanti a una divinità irraggiungibile, che è l'orrore della mentalità protestante, se uno pensa nella paura della mentalità protestante, questa solitudine della coscienza di fronte a Dio, ma il fatto che siamo delle povere persone, come tante altre povere persone, e che però non siamo da soli. In questo racconto che diventa carne è davvero un titolo centrato che mi sembra che questa lezione ci abbia portato al centro del problema. Quindi grazie.